Il tema di queste nostre conversazioni è Rosmini e la teologia spirituale. Sembrerebbe un tema dove il titolo è del tutto scontato. Si parla di teologia e Rosmini è stato un teologo. Si parla di spirituale. Rosmini è una persona, un sacerdote beatificato. Sembrerebbe una cosa del tutto normale su cui non vale la pena di dare spiegazioni. Invece bisogna darle. Perché questo abbinamento Rosmini e teologia spirituale, o anche solo l'abbinamento Rosmini e teologia, non sono un abbinamento, come dire, di vecchia data, quindi risaputo. L'abbinamento è recente, per quanto la cosa possa scandalizzare. È recente l'abbinamento tra Rosmini e teologia per bocca di uno dei suoi più competenti studiosi. Mi riferisco a Staglianò Antonio, che appunto ha scritto su di lui dicendo: l'emarginazione del pensiero di Antonio Rosmini dalla teologia dell'Ottocento e del Novecento è un dato di fatto storiograficamente incontestabile. Parliamo di un beato di cui si dice che nel suo Ottocento e nel Novecento, per tanto tempo, la teologia non se n'è praticamente accorta, di un personaggio che sì, è stato vagamente toccato, diremmo quasi di straforo, dal pensiero teologico ufficiale, ma solo appunto in questi termini. In sostanza significa che i colleghi teologi non hanno creduto più di tanto almeno di riesumare il caso Rosmini. Riesumare perché si sa, Rosmini non è proprio morto dal punto di vista culturale di morte naturale, ha dovuto essere risuscitato. Rosmini ha avuto, lo sappiamo, una sorta di embargo sulla sua dottrina. La condanna delle sue famose 40 preposizioni. Questo embargo ha giocato moltissimo sulla sua reviviscenza lungo il tempo immediatamente seguente alla sua morte. Allora ci troviamo di fronte a questa affermazione che condividiamo. Sia nell'Ottocento come nel Novecento, i colleghi teologi non hanno dato grandissima importanza alla sua persona. Non credettero di riesumare il suo caso, vale a dire, non si impegnarono nemmeno in una sorta di riaccreditamento di Rosmini. I detentori delle cattedre teologiche ufficiali non dissero né bene né male di questo loro collega. Era in corso in sezioni ufficiali, meglio tacerne. Non è scomparso solo per un po' di ignavia, forse, dei colleghi. C'è anche da dire che Rosmini non occupava un ateneo, una cattedra fissa e stabile in nessuna università di quelle ecclesiastiche, neanche in quelle civili e statali. Insomma, anche il mondo della teologia non lo sentiva come un collega, una specie di outsider era piuttosto, magari anche un semplice amatore, non un vero professionista della teologia. E questo ha certamente giocato nel fare in modo che i suoi testi venissero ripresi, ristudiati, rivitalizzati, rilanciati nel grande circuito della riflessione contemporanea o immediatamente seguente. Questo però era il giudizio, magari sommario, di tutta la teologia, a cui ci si era, come dire, di tutta la teologia praticata nelle facoltà religiose, potremmo dire ecclesiastiche, pontificie. Ma non miglior trattamento ebbe nelle facoltà di teologia laiche, perché al tempo di Rosmini ancora qualcuna esisteva, o perlomeno sono state spente poco dopo. E difatti anche in queste facoltà l'interesse per la teologia in generale, quindi anche per quella di Rosmini, era scarso. Quando le facoltà teologiche statali furono chiuse in Italia, c'erano in quattro facoltà non più di 13 allievi. In totale, il discredito verso la teologia o il minor credito verso la teologia del tempo era quindi molto limitato, per non dire nullo. In questa teologia ufficiale non godeva più di nessun prestigio lui, ma la teologia totale non godeva più nessun prestigio nelle università appunto laiche che non si interessarono più né alla teologia, e di fatto furono chiuse per la scarsità di allievi, e tantomeno potevano pensare alla teologia di qualche rappresentante, se questo rappresentante veniva dalla schiera ecclesiastica, e questa schiera ecclesiastica sostanzialmente lo non lo degnava di grande attenzione. Allora, per un verso, c'è anche una spiegazione, perché vorremmo dare una spiegazione di tutto questo. Non ci basta dire che proprio perché era caduto sotto embargo egli non poteva più essere studiato. C'era anche chi che lo diceva e lo predicava appunto come un santo anche in quel tempo. Raymond Alfred, nel suo libro Antonio Rosmini, parla di lui come un Heiliger, come un Gottesfürchtiger Italiener. Noi ci piace anche quell'Italiener. Non dice un Heiliger sacerdote, dice un Heiliger Italiener. Quasi a dire che di per sé il fatto che fosse sacerdote non significava una sorta di predisposizione alla santità, ma nel 1887, quando era difficile predicarlo così, sotto il titolo di Heiliger, di santo, certamente fa impressione, è degno di nota, insomma, il particolare. Certo, la pubblicazione avveniva a Freiburg, in Brisgovia, e la cosa sicuramente, al di là delle Alpi, era più facile predicarla che non nella nostra terra italiana. Di questa difficoltà è testimone anche in qualche modo il busto, meglio, il monumento fatto dal canonica e raffigurante due teste insieme, quelle di Rosmini e quelle di Manzoni. Cosa significa? Il tentativo pare un po' apologetico, si tratta di difendere un personaggio meno osannato con un altro vicino, Manzoni, che era sicuramente invece una persona riconosciuta in ambito ecclesiastico senza alcun timore, era il letterato cattolico del periodo. Erano amici e quindi l'occasione era, per onorare Rosmini, meglio presentarlo assieme a Manzoni. Questo avviene in un bronzo bassorilievo, in un bassorilievo di bronzo, dovuto appunto al canonica, ma dove c'è anche una scritta che prima inneggia al vortice di un'unica sublime fiamma rappresentato da queste due persone. A poco la parola vortice sembra forse troppo compromettente, viene cambiata in vertice. Ambedue rappresentano appunto i due guizzi, le due fiamme, meglio, i due filoni di un'unica fiamma, però stavolta i due filoni sono chiamati vertice, non più vortice, forse per dire che in realtà si poteva considerarlo un degno fuoco, ma non dargli quell'importanza che forse Rosmini a quei tempi nell'opinione pubblica anche ecclesiastica non pareva più meritarsi. Allora, da un lato anche questo tentativo in qualche modo apologetico ci spiega, di fatto aveva subito questo embargo, non era facile disseppellire Rosmini dopo quel po' di discredito che era caduto su di lui da molte parti e purtroppo anche talvolta in maniera più che ufficiale. Allora, abbiamo detto che la cosa, il parlare di Rosmini come teologo e parlare di Rosmini sotto il profilo della teologia spirituale non costituisce una cosa scontata da prendersi come cosa normale. In cambio, dice sempre lo Staglianò in questa sua opera, nel nostro secolo il tentativo di accreditarlo come filosofo ha potuto attuarsi senza un'attenzione puntuale di carattere teologico della sua intera riflessione. Anche questo seguito dell'affermazione è importante. Tanto ci dice che nel nostro secolo il tentativo di accreditarlo, e questo fa un po', dice insomma abbastanza chiaramente che tanto accreditato non lo era fino al nostro secolo il Rosmini pensatore, voi sul versante filosofico, voi sul versante teologico. Il tentativo di accreditarlo anche solo come filosofo ha potuto attuarsi senza un'attenzione puntuale al carattere teologico, vale a dire, si può e si è tentato anzitutto di rivalorizzarlo come filosofo senza toccare troppo il tasto della sua teologia, della sua cioè intera riflessione. Alias, in altre parole, la scoperta filosofica non volle esporre troppo il fianco a salvare anche l'orto attiguo, quello appunto della teologia rosminiana. Sembrava, forse appunto più apologetico, cioè più conveniente, più capace di autodifesa, un tentativo di salvare Rosmini, intanto sotto profilo filosofico, e poi col tempo si sarebbe visto come accreditare anche il suo versante teologico. Staglianò, sempre in questa opera, non si lamenta del fatto o che il fatto rappresentato dai teologi che non hanno guardato la teologia rosminiana, ma si lamenta un po' del fatto che anche i rappresentanti della filosofia cristiana, amica di Rosmini, si è spesa dunque poco per il recupero della sua teologia. Il salvataggio della sua filosofia fu in fondo il primo, e meritatamente. Però questo salvataggio, che poteva attrarre e trascinare con sé più immediatamente anche un rilancio della sua teologia, non fu fatto. E questo dice ancora una volta l'imbarazzo e, come dire, e l'attenzione, la diplomazia anche un po' che si doveva usare nel restituire alla sua celebrità, alla sua chiesa, questo uomo che fu filosofo, teologo, fu anche un santo, alla fine lo si riconobbe, un beato almeno. Staglianò tenta una spiegazione di questo fatto. Anche lui sente che non basta dire il dato, come dire, segnalarlo. Occorre anche precisare come può essere capitato ciò. Ed egli dice, la teologia di Rosmini ha subito tutto questo perché è stata come attratta nell'orizzonte delle sue espressioni spirituali e mistiche e perciò non ha ricevuto un'adeguata trattazione sotto il profilo del pensare come teologo intensivo e critico. Non ha ricevuto dunque una trattazione specifica sotto il profilo filosofico-teologico, o meglio, in due momenti distinti, perché in fondo Rosmini si era preferito ormai riconoscerlo soltanto dentro un'aurea attratto nell'orizzonte delle sue espressioni spirituali e mistiche. Che significa? Si preferì in sostanza, al dire di Staglianò, salvare un indubbiamente enorme patrimonio spirituale proprio di Rosmini, al prezzo di non esaltarne immediatamente le dimensioni propriamente riflessive, critiche, propositive, proprio dal punto di vista teoretico, filosofico o teologico. Come dire, cose che lo riguardavano più come direttore spirituale alla fine che come teologo. Ma le due funzioni, i due ruoli sono diversi. Il fatto che possa giocare un grande ruolo spirituale non significa che sia necessariamente sempre un grande teologo. La cosa può essere in realtà, può avvenire. Meglio, storicamente avvenne veramente che le due cose purtroppo differivano. Essere teologo era una cosa, essere uno spirituale era un'altra e essere magari anche un filosofo un'altra ancora. In realtà la cosa storicamente è assodata, è successa. È una cosa storicamente vera, come è vero anche il suo opposto. È vero anche che non tutti gli spirituali sono stati teologi, ma è anche vero che non tutti i teologi, e forse più vero ancora, non sono stati dei santi. La teologia non è necessariamente spiritualità e i teologi non sono necessariamente dei santi. Ciò che è vero, magari vero per lunga tradizione, per lungo dato di storia, è per forza vero dal punto di vista del valore? È per forza vero nel senso di autentico? Oppure è un vero storico e basta? E quindi può essere anche un errore. Qualcuno dirà, ma questa è l'esperienza dentro la quale si vive tutti ancora oggi. Questo, come dire, è un normale, quasi scontato, dato di fatto. Non tutti i teologi, neanche ora, sono santi, neanche allora. E quindi si poteva, come dire, salvare a Rosmini, dopo soprattutto la condanna delle 40 proposizioni, si poteva salvare per lui un ruolo riconosciuto di comunque sacerdote integerrimo, di sacerdote di buono spirito, ma non si poteva o non valeva forse la pena di salvare ad un tempo e subito il suo valore teologico, il suo valore teologico e filosofico. Allora la cosa procede, come dire, a stadi. Il fatto di aver voluto porsi tanto sul terreno, dice un altro, ed è Malusa Luciano, con un altro libro su di lui, conferma sostanzialmente il pensiero di Staglianò. Purtroppo la riscoperta di Rosmini è avvenuta con molto ritardo sui tempi. Anche lui, Malussa si chiede come mai è successo, e dice: il fatto di aver voluto porsi tanto sul terreno ascetico spirituale quanto sul terreno dell'impegno riformistico mandò Rosmini incontro ad attacchi e, perché no, a voci malevole, interessate, poco caritatevoli. In sostanza, egli intende dire, per uno spirituale sarebbe meglio, proprio perché la spiritualità è in fondo quella, che non si ponga tanto sul terreno dell'impegno pastorale della riforma della Chiesa. Ma questa, innanzitutto, se questa ipotesi è vera, si dovrebbe dire che qual è il senso della spiritualità cristiana? Il senso della spiritualità cristiana è proprio quello di stare un po', come dire, in un territorio riservato, di stare in una specie di terra che sta al di fuori delle piccole bagarre storiche che possono succedere dalla Chiesa, sta comunque fuori dal periplo dei normali cammini che tutta la cristianità deve fare e quindi anche degli impegni che un buon pensatore cristiano deve assumersi, talvolta superando difficoltà che magari sono soltanto ritardi di comprensione all'interno della compagine ecclesiale. Ebbene, l'ipotesi è comunque va comunque nel senso di dire un uomo che assume una filosofia, una fisionomia spirituale, è un uomo che per forza di cose la gente sente come uno che deve stare un po' separato sul monte e che lascia invece guidare ad altri la piccola mischia che può avvenire, può succedere, insomma, anche nella vita ecclesiale ed ecclesiastica. Stagliano dice che siccome appariva come spirituale, questo divenne un po' una scusa, più che Stagliano, chiedo scusa, Malussa dice che siccome appariva come uno spirituale, questo divenne un po' come una scusa per non studiarlo, considerarlo come teologo. Questa sarebbe la scusa fistizia o l'alibi dietro cui si sarebbero riparati i teologi. Se noi lo lasciamo nel suo limbo, come appunto uno spirituale, noi lo riveriamo. Non abbiamo neanche però motivo per occuparsi di lui come teologo. Stagliano continua, fino ad ora, dice, Rosmini è stato oggettivamente, in verità, la memoria di Rosmini è stata di fatto oggettivamente condannata alla dimenticanza per quella, e qui specifica il motivo, per quella pericolosa vischiosità epistemologica che avrebbe potuto infirmare il valore della sua filosofia. In sostanza dice, i suoi colleghi teologi non si sono dati molto da fare per riscoprirlo, non ne ha sentito il bisogno, hanno preferito tacerlo. Bisogna anche dire, per riscoprire Rosmini bisogna avere una certa parità di grado, anche dal punto di vista filosofico con Rosmini. I nani non riscoprono subito i giganti, se ne tengono un po' alla larga. Ebbene, Stagliano dice che però la filosofia, che nel frattempo lo scopriva, il mondo dei filosofi che nel frattempo scopriva Rosmini, anche loro hanno intuito che c'era una sorta di pericolosa vischiosità epistemologica tra teologia e filosofia, per cui non valeva la pena di tirare troppo in primo piano anche la filosofia, la teologia, perché avrebbe in fondo discapitato anche il recupero teologico. In altre parole, la teologia in quel tempo aveva una sua colleganza stretta con la filosofia, cui sarebbe stata vischiosamente legata. E questo è vero. E questo poteva determinare il pericolo che un rilancio della sua filosofia subisse il peso che una scienza può avere per i suoi troppi stretti collegamenti con un'altra, la teologia, che in Rosmini aveva avuto pesanti censure. Allora, siccome era un spirituale, meglio che stia nel suo ambiente che non lo si recuperi. Ma qual è allora la precomprensione dei concetti di spiritualità o di ascetica, come si diceva allora in termini spesse volte equivalenti? Se ci si poteva nascondere dietro il fatto che era uno spirituale, e in questo senso si poteva accettare, e quindi magari si poteva leggere la letteratura che Rosmini aveva scritto su questi argomenti, però si poteva lasciare totalmente in disparte il resto. Come appunto, cos'era la spiritualità per pensare che l'una cosa fosse totalmente disgiunta dall'altra, che il Rosmini spirituale fosse un Rosmini che sostanzialmente ha un mondo separato, la teologia, che ha niente a che vedere con questa spiritualità. Occorre avere un concetto di spiritualità che sarebbe un po' da indagare, che sarebbe un po' da criticare, perché la spiritualità cristiana, torneremo in seguito, in questa stessa occasione, al termine di questa o della prossima nostro incontro, questa modalità di pensare la spiritualità è evidentemente molto fatto segno, tanto più ormai ai nostri giorni, di questa sorta di, come dire, quasi di autoesilio rispetto alla vita reale del credente, del cristiano, alla vita del mondo, al mondo, del mondo e della gente che si deve salvare. L'idea era allora chi sceglie la scetica o la spiritualità si tenga fuori non solo dei problemi politici, e invece Rosmini se n'era occupato, ma si tenga fuori anche solo da quelli pastorali, di riforma della Chiesa. Non scriva insomma un libro come quello delle Cinque Piaghe. Queste cose esorbitano dalla competenza della vita strettamente spirituale. Questo era un po' il senso. Cosa intende allora, cosa si dovrebbe intendere per spiritualità? E non mischiarci con i problemi della storia? O almeno, o neanche con quelli della storia della Chiesa? Questo non era certo il pensiero di Rosmini. La cosa stupefacente è che altri del suo tempo non condividevano affatto queste vedute e non erano necessariamente teologi. Cito un caso. Talamoni, oggi beato, il beato Talamoni, nativo di Monza, per 30 anni fu assessore o consigliere comunale sui banchi della municipalità monzese. Era insegnante in due seminari, per vero di storia, non di teologia, però era fondatore di un istituto religioso femminile, fu il gran padre spirituale di tutta una città, quella di Monza. Anche lui sacerdote, che tramite l'influsso del padre Villoresi e di Monsignor Biraghi, quello per intenderci dei seminaristi portati in barricata da lui nel 1848 alle 5 giornate di Milano, e anche lui era beato, beato il Biraghi, beato il Talamoni e beato oggi anche Rosmini, anche lui era beato. Ebbene, sotto l'influsso di questo Talamoni, a sua volta, come dire, nipote e figlio spirituale del Biraghi e del Villoresi, lui viveva delle stesse mentalità circa il concetto di spiritualità che allora appunto era condiviso almeno da alcuni. Appunto il concetto che ci porta a dire che la spiritualità fondamentalmente è vivere in obbedienza alla fede cristiana, vivere realizzando tutto ciò che lo Spirito del Signore chiede e anche tutti i suggerimenti che lo Spirito Santo in qualche modo non fa mai mancare ai suoi veri figli. Ebbene, per dire che Rosmini è stato accusato, per un verso, di troppa presenza, o perlomeno si dice, se si fosse risparmiato un po' di presenza, magari qualcuno avrebbe detto presenzialismo, nel campo della politica, nel campo, come dire, dell'analisi della storia della Chiesa o delle situazioni meno belle della Chiesa, forse sarebbe stato più tranquillo, più sereno, forse i suoi libri sarebbero stati letti con più facilità. Ma questo appunto ci dice anche come comunque due persone dello stesso tempo condividono, come dire, lo stesso concetto di spiritualità e uno viene in qualche modo osannato finché fu in vita, Talamoni già dal tempo della sua vita, e quell'altro invece, sicuramente pensatore più grande, di tutt'altra tempra spirituale e di tutt'altra tempra appunto di pensatore, l'altro invece non gli viene risparmiato, fa capire il Malusa in particolare, non gli viene risparmiato il suo indulgere a prendere parte alla vita concreta del credente. Che Rosmini sia soprattutto teologo, dice Stagliano, è un fatto del tutto assodato. Che Rosmini sia soprattutto teologo, cito, e che la sua stessa filosofia risulti compiutamente apprezzabile sotto, solo dentro la sua teologia, o meglio dentro l'orizzonte epistemico della fede, che sarebbe un determinante costitutivo della teologicità, questo è un assunto interpretativo, dice lui, oltremodo rivoluzionario. È vero ed è un assunto interpretativo doveroso da assumere, ed è un assunto interpretativo però rivoluzionario, che, come dire, ci vuole anche fegato, un attimo di fegato almeno, oltre che di intelligenza, per poter far fronte a questo orizzonte interpretativo. Cosa significa orizzonte rivoluzionario e perché? Significa che sarà una cosa, da un lato, parecchio innovativa, e vedremo più avanti, che non è solo innovativa, e non solo nel caso particolare di Rosmini, ma nel caso di chiunque viva, come Rosmini, una grande esperienza cristiana, una grande spiritualità e al contempo una grande passione teologica e filosofica. Sarebbe una cosa innovativa affrontare in questo modo il Rosmini, ma sarebbe una cosa innovativa farlo per chiunque altro sia stato, come lui, una persona a 360 gradi, filosofo, teologo, un grande spirituale. Questo amore alla ricerca, allo studio e all'insegnamento non sono espressioni soltanto collaterali, insomma, della sua santità. Quasi si dicesse, è una grande figura morale. Inoltre è, o addirittura fa, il teologo, il ricercatore, il filosofo. La passione per la ricerca seria e studiata della verità è quasi diventata, oppure sarebbe, in quell'altra prospettiva da criticare, sarebbe semplicemente un anche, un inoltre, insomma qualcosa che semplicemente si affianca al cammino spirituale vero che fa grande appunto la persona di Rosmini. Non sono parte integrante costitutiva, sarebbe in questa prospettiva. Invece appunto l'innovazione, il carico rivoluzionario, è pensare che è difficile che ci possa essere una spaccatura così forte all'interno di una persona. Una grande persona spirituale sicuramente non è detto che abbia necessariamente tutti gli attributi per diventare un gran filosofo, un gran teologo, ma difficilmente potrà avere una spiritualità molto viva, molto vera, molto autentica e una teologia difforme da essa, e così pure una filosofia. Nei dibattiti teologici posteriori a Rosmini si ritornerà, come egli aveva già fatto, ad avere nostalgia e anche a citare esplicitamente i tempi dell'era patristica e monastica in cui i grandi santi erano anche grandi pastori, grandi teologi. Ai tempi di Rosmini questo sogno non soltanto era ancora tale, un sogno, un puro, semplice sogno, purtroppo, bisogna dire, non era neppure un sogno condiviso, non era ancora una sorta di speranza o di obiettivo magari lontano, ma almeno collettivo. Il guaio peggiore era che non se ne sentiva speciale bisogno. Era diventata opinione comune che si può essere sacerdoti o vescovi moralmente rispettabili senza essere concretamente molto versati o dediti allo studio, senza neppure avere una speciale statura e levatura spirituale. Il pastore, il teologo, il santo erano ormai tre diverse figure assestatesi lungo il tempo e la storia della Chiesa e ormai pacificamente, anzi piuttosto passivamente, accettate nel panorama ecclesiale. Non era neppure una rassegnazione cosciente, era una rassegnazione vasta. Se fosse stata cosciente, nella misura insomma in cui una rassegnazione è cosciente, infatti, prima o poi trova delle vie di uscita. Era invece diventata una sorta di cosa logica per una sana distribuzione degli uffici ecclesiastici. Cioè, nella Chiesa gli uffici ecclesiastici si devono distribuire. Allora c'è qualcuno che sarà dalla Chiesa investito del compito di pastore, del compito pastorale, e quindi si spera anche da costui che si dedichi in maniera seria e professionale a tale compito. Qualcun altro invece, e in genere su scelta delle competenti autorità ecclesiastiche, sarà devoluto allo studio e all'insegnamento. Qualcuno si dà per scontato, ci sarà pure che spontaneamente, senza speciale mandato dell'autorità, scelga di dedicarsi, per semplice vocazione personale, ad un serio cammino di esperienza spirituale. Ma se si tiene presente che appunto ormai, mentre il sogno che Rosmini aveva e che poi ritornerà ad essere coscientemente condiviso, ma molto tardi, quasi a un secolo di distanza, parliamo degli anni 1950, non della metà del secolo XIX. Allora, se questo sogno viene ricondiviso ad un punto, per un altro verso, ai tempi di Rosmini invece rimane assodato che ci sono compiti, ognuno esegue il proprio e non è necessario ambire o stabilire che un po' per statuto la teologia deve essere in qualche modo essere anche coetanea, contemporanea, coesistente in qualche modo nella stessa persona. Von Balthasar, ritorneremo sull'argomento, lo crederà, lo invocherà. Teologia e santità, anzi teologia barra santità o trattino santità. Verrà ristudiato questo capitolo. Per quel momento è un capitolo che viene pacificamente accettato come già funzionante, probabilmente perché l'obiettivo fondamentale anche della teologia del tempo non era quello della ricerca teologica. Gli studi nelle facoltà teologiche o nei seminari teologici alla fine puntavano nella stragrande maggioranza a costruire dei pastori. La teologia scriveva fondamentalmente ormai soltanto manuali. E anzi, questi manuali si moltiplicavano. Guardandoli con gli occhi di poi, ci si chiede se questi manuali davvero servivano alla teologia o se servivano in qualche modo a farci un piccolo monumento da parte di colui che di tanto in tanto ritoccava, rimaneggiava il proprio manuale. Forse anche allora c'era un po' di, come dire, un po' di prodotti editoriali che bisognava buttare sul mercato e forse anche allora qualcuno ha ceduto a questa tentazione. Quello che è sicuramente è vero è che non si vedono reali novità, reali maturazioni nei manuali ampiamente diffusi nelle facoltà teologiche. Buone compilazioni, esattamente per diffondere quello che ormai lungo secoli si era recepito. Ricerca vera, indagine vera, scarsissima. Allora, stando così le cose, tenendo presente questo particolare stato di cose, comprendiamo come Staglianò abbia ragione nel dire che la sua proposta di studiare Rosmini dal punto di vista del convergere in lui di tutte e tre queste dimensioni facenti perno sulla sua profonda esperienza cristiana, come questo fosse davvero una cosa rivoluzionaria, sia cioè dal punto di vista del panorama ecclesiologico istituzionale, sia dal punto di vista del teologo e dello stesso statuto della teologia. Ok, occorre, difatti, è veramente teologico, insomma, affermare che i tre soprandetti uffici siano proprio tre, meglio divisi in tre specifiche figure, di fatto e di diritto indipendenti tra loro, augurandosi soltanto che essi trovino, a livello sostanzialmente personale, un collegamento interiore fra queste tre funzioni. L'affermare tutto questo, o il recepire passivamente tutto questo, è veramente un contegno, un agire, un'attitudine formalmente teologica, oppure è in qualche modo rassegnarsi ad un dato di fatto, è un recepire senza intervento critico ciò che viene ormai da una storia precisa. Ecco,